questo testo di Giovanni, nel capitolo 13, i versetti 1-20. E ricordo il contesto di questo testo e il contesto in quanto noi possiamo intravedere nel ricordo dei discepoli. Da un lato abbiamo Giovanni e dall'altro abbiamo i sinottici. Abbiamo anche l'interpretazione liturgica di questo testo, che è il brano del Vangelo del Giovedì Santo, dove, ricordando l'Eucaristia, il racconto dell'Eucaristia è preso da Paolo, testo molto simile a quello di Luca, e il brano del Vangelo è la lavanda in piedi, quasi come dire che ciò che è esplicitato nell'Eucaristia è ciò che Giovanni presenta di Gesù con questo brano, la lavanda in piedi. Lo teniamo presente anche nel collocare il discorso. Siccome mi sembra che come brano non abbia delle particolari difficoltà di comprensione.
Scusa?
Sì? Difficoltà di ascolto?
No, no, a posto.
Va bene, d'accordo. Fatemi un cenno se c'è dubbio.
Era solo per dire a Mara di tenere spento il microfono, sennò compare la sua immagine sempre.
Ah, va bene. Sì, il tenere spento il microfono, come al solito, serve anche per non fare conflitti di suoni, eccetera. Poi quando uno deve usarlo, lo accende. Allora, dicevo, questo brano non mi sembra abbia particolari difficoltà di lettura come racconto. Lo percorro mettendo qualche suggerimento di attenzione. Anche se in questo so che mi ripeto, dico ancora, questo mio commentare il testo non è la meditazione sul brano, è un mio commentare il testo suggerendo delle attenzioni, in modo che poi ciascuno prende in mano il testo e lui ci rimane sul testo. Sperabilmente aiutato anche da questa introduzione, ma il tempo di preghiera è quello che voi fate con il brano in mano e con il Signore. Prima della festa di Pasqua, collocazione di tempo, è l'immediato della passione del Signore, come sappiamo. Sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Allora, in questa introduzione al racconto, Giovanni ci dice come Gesù sta vivendo questo momento. Non solo il momento raccontato in questa pagina, ma quel momento della sua esistenza in mezzo a noi. Gesù è consapevole che siamo prossimi alla passione e morte sua. Non occorre che per questo andiamo a pensare a cose straordinarie, siccome è figlio di Dio. No, i testi ci hanno raccontato, anche nel testo del Vangelo, che la opposizione a Gesù si sta facendo dura. È già detto prima che hanno deciso di ammazzarlo, e anche il perché. Dunque, Gesù vive la sua esperienza umana di questo contesto di tensione e si rende conto, dunque questo possiamo capirlo per analogia, tecnologia alla nostra esperienza. Che poi ci sia un rapporto di comunione come padre, che è qualcosa di diverso dalla nostra esperienza di relazione con Dio, evidentemente. Questo non ci è raccontato, ma ci è raccontato quello che possiamo di fatto intravedere e capire anche noi. Gesù si rende conto di che cosa sta succedendo. Ed è importante ricordarcelo, perché si rende conto di cosa sta succedendo e non fa quello che il tentatore gli ha suggerito, gli suggerisce da sempre. Siccome è il figlio di Dio, invocare qualche legione di angeli, per esempio, e sgominare i suoi avversari. Usare il suo essere figlio di Dio per risolvere la sua situazione personale nella sua umanità. Non lo farà, non lo ha fatto, non lo farà. Vive il suo essere dentro l'umanità completa, siamo vicini al Natale, vive l'incarnazione precisamente come condivisione delle condizioni di esistenza dell'uomo, lì nel suo tempo, nel luogo in cui vive. Nessuno lì avrebbe potuto fare altro, o meglio, avrebbe potuto garantirsi la vita non continuando a dire ciò che diceva e non continuando a fare ciò che faceva. Invece continua e lo fa. La sua comunione con il Padre, la sua volontà di salvezza dell'umanità, è cosa che vive lì nel suo contesto storico, nonostante, potremmo dire così, a nostro modo, le circostanze sembrino essere piuttosto proibitive. Va incontro alla morte, in altre parole. Giovanni interpreta, sa che è venuta la sua ora, appartiene al linguaggio giovanneo, la sua ora è il momento culmine della sua esistenza, identificato con la morte in croce, il compimento della sua esistenza concreta, della sua missione. Sta venendo la sua ora, l'ora di passare da questo mondo al Padre, dunque l'incarnazione si sta compiendo, non finendo, ma compiendo, raggiunge il suo scopo, precisamente nella Pasqua. E questo vuol dire Gesù anche nella sua umanità, compiendo il disegno per cui progetto, condiviso con il Padre, che lo ha fatto essere presente in mezzo a noi alla maniera nostra, alla maniera del nostro esistere, il compiersi di questo è il suo essere con il Padre, anche nella sua umanità. È consapevole che siamo all'ora della prova suprema, come in altro linguaggio diciamo pure, e lui chi è questo Gesù che adesso è consapevole che sarà ammazzato in un modo o nell'altro, che sarà comunque in balia degli avversari e delle loro decisioni? È quello che ha amato i suoi che erano nel mondo, coloro con i quali ha condiviso la sua vicenda umana, li ha amati e li ama ancora. Ed è precisamente l'amore per i suoi che sono nel mondo, quelli con cui ha stabilito relazioni, quelli che un poco lo hanno capito, che un poco lo hanno seguito. Questo suo amore per loro, che è il suo vivere per loro, e il suo vivere per loro in quel modo, continua questo suo vivere per loro fino al compimento, li ama fino alla fine. Dunque interpreta Giovanni il compimento stesso, interpreta Gesù in questo momento di relazione con i suoi che adesso descrive, nella prospettiva della sua relazione con i suoi che si compie con la passione e morte, che sarà comprensibile con la risurrezione. Ecco, allora è a cena con i suoi, durante la cena che è realtà simbolo nelle tradizioni dei padri e anche nelle tradizioni che poi seguiranno con il riferimento a Gesù stesso, la cena è il luogo della condivisione, è il luogo della comunione, è il luogo in cui è collocata quella che chiamiamo istituzione dell'Eucaristia nei racconti dei sinottici, è il luogo della cena, è il luogo dell'Eucaristia. Qui Giovanni non parla dell'Eucaristia, parla di questa cena, di questo rapporto di Gesù con i suoi, che succede, tra l'altro, ricorda così Giovanni, in un momento di relazione con i suoi, che rappresenterà poi anche nel ricordo una difficoltà oggettiva. Era già successo a questo punto che il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo. In questo momento, in questo luogo di condivisione che è questa cena, c'è uno dei dodici che ha già deciso di favorire il progetto degli avversari, di quelli che vogliono mettere a morte Gesù, con un tradimento che è garantire che non si sbaglino, che prendano proprio lui in condizioni ottimali, eccetera, eccetera, come sappiamo. Allora sono a questa cena in cui c'è uno dei dodici più vicini a Gesù, chiamati da lui, che lo hanno in qualche modo effettivamente seguito. Dobbiamo pensare, con gli elementi che abbiamo, anche Giuda, però è successo qualcosa poi, a un certo punto. Giuda non è uno che ha imbrogliato fin dall'inizio, o che si è andato a cercare lui in una chiamata, eccetera. No, è uno dei dodici che ha vissuto come loro questa vicenda di relazione con Gesù. E però a un certo punto succede che le circostanze, le situazioni, il suo capire e non capire, per esempio, chiaramente, quello che dal contesto dei quattro Vangeli ci risulta, Giuda è uno che, parentesi, non è l'unico che, però è uno che, pur essendo tra i più vicini a Gesù, non capisce come mai Gesù, questo uomo di Dio, se ancora non lo capisce come figlio di Dio, certamente lo capisce che è un uomo di Dio, il Messia, non riesce a capire Giuda, anche Giuda, come mai, vista questa opposizione che diventa sempre più dura, non si risolva a dirimere la questione con un bel intervento che sconfigge i nemici, ovviamente, è il figlio, è il Messia, può farlo, ma che cosa ha in mente questo Gesù che non fa quello che loro capiscono che dovrebbe fare? Tanto per dire, qualcosa che si agita nell'uomo in questione e che lo fa arrivare, se resterà un mistero, resterà un fiore di vita per il gruppo di 12, proprio perché è uno di loro, si decide, ha già deciso, di cooperare con gli avversari. Penserà di costringerlo a uccidersi? Non lo sappiamo. Questo è il contesto di relazione. Sono i 12, tra i quali c'è uno che è Giuda e che è già a questo punto. Gesù però, come dire, non sa soltanto che c'è Giuda che ha sposato l'idea e il progetto degli avversari, sa che il Padre gli ha dato tutto nelle mani, cioè sa che non sono vittoriosi gli avversari, sa in forza della sua relazione con il Padre, in forza della sua conoscenza, del progetto del Padre, in forza della sua autoconsapevolezza. Gesù sa che non è vero che i potenti siano gli altri, non è vero che la sua vita è in balia degli altri, perché sta compiendo un disegno che passa attraverso questa via. Tutti pensano che quell'ammazzarlo, oltretutto in quel modo, sia definitivo e sia la conclusione della sua esistenza, ma lui sa che non è così. Tutto gli è dato nelle mani. Lui non è semplicemente quello che vive in balia delle reazioni degli altri. C'è un disegno di Dio, c'è l'operare di Dio che si compie in questa sua esistenza concreta. È venuto da Dio e a Dio ritorna. Allora ci è ricordato questa consapevolezza da parte di Gesù che sta compiendo una missione, lo diciamo con un ospice, e consapevolezza che questa missione si sta realmente compiendo, nonostante tutte le apparenze, diciamo così. Dunque siamo durante la cena con i più vicini, tra i quali c'è anche Giuda. Si alza, depone le vesti, prende un asciugamano e se lo mette alla vita. Insomma, si sistema come uno che debba fare il servizio che lui sta facendo adesso, che lui farà adesso. Versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cibo. Dunque, descritta la figura di Gesù in mezzo ai suoi, con gesti, segni, modi di fare, che dicono che cosa? Dicono che bene, lui è qui per servirli. Difficile non accorgersi che nel raccontare questo momento e questo comportamento di Gesù con i suoi, Giovanni ha in mente che questa figura di servo in atto di servizio è la figura di Gesù che ci spiega ciò che sta succedendo, ci spiega la passione, morte e la Pasqua. Quello che Gesù sta compiendo è questo servire i suoi, qui con un gesto concreto, con un gesto che non può essere frainteso, a parte che lo spiega pure. I discepoli non capiscono Gesù nel suo non reagire agli avversari, però non è che non capiscono niente. Lo vedono fare così e dunque pensano qualche cosa. E Pietro sembra anche in questo caso esprimere un po' il sentimento di tutti, però dice, e questo dirlo sembra indicare anche una franchezza, una familiarità, una amicizia con Gesù, che Pietro vive limpidamente, diciamo, vive sinceramente. A Gesù che pone in atto questo comportamento, Pietro si sente di dire: Signore, tu i piedi a me non li lavi. Non ha senso, non è giusto. Tu sei il maestro. Io possiamo spiegare questo, i piedi a me tu non li lavi. E Gesù gli dice, capisco che non capisci. Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Cioè anche quello che io sto facendo adesso appartiene a quelle modalità di relazione che io sto mettendo in atto precisamente per rendere possibile a te e agli altri un po' alla volta di capire realmente che cosa io sto facendo in mezzo a voi, che cosa succede con la mia relazione con voi. Lo capirai dopo. E Pietro insiste, gli c'entra anche il temperamento ovviamente, e gli dice tutto quello che vuoi, d'accordo su tutto, ma tu i piedi a me non li laverai proprio, io non ti lascio lavare i piedi, non ha senso, non è possibile. E Gesù gli dice, ma se io non ti lavo i piedi, la parentesi traduciamo, se io non faccio ciò che sto facendo, non adesso a cena soltanto, se io non vivo la mia relazione con voi così come la sto vivendo, se io non ti vi servo, se io non ti vi amo fino alla fine, espressione precedente, e tu non sarai il mio discepolo. Questo che sto facendo è cosa che appartiene al mio aver cura di te e di voi perché diventiate davvero consapevolmente i miei discepoli. Cioè perché siate con me, perché abbiate parte alla mia vita, alla mia storia, alla mia missione, al compimento di ciò per cui sono venuto. Se non ti laverò, non avrai parte con me. E qui no, allora, qui ci siamo. Se lo dici tu va bene, no? Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo, va bene, l'auto, tutto quanto. Cioè, va bene, se la metti così fai quello che tu sai che devi fare. Breve parentesi, allusione, credo facile. Ricordate, altro contesto, altro Vangelo, Vangelo di Luca, il capitolo 5 c'è il racconto di quella pesca miracolosa in cui Pietro si accorge, passetto alla volta, ecco, al momento in cui si trovano con le barche piene di pesci, in quell'ora in cui i pesci non c'erano, eccetera, Pietro capisce che Gesù si prende cura di lui, quasi quasi, potremmo dire un po' come qua, si rende conto che c'è. E gli dice, lì nel racconto di Luca, guarda, ti stai sbagliando. Uno come te ha bisogno di altri amici, non di me. Io sono un peccatore, ma te ne rendi. E anche là Gesù gli dice, guarda, non mi sono sbagliato, so chi sei e mi occupo proprio di te. Ti voglio pescatore di uomini. Che cosa capirà? Ma in modo per dire, parte, ti voglio partecipe di quello che io sto facendo. Ecco, era soltanto per ricordare che non era una novità, è una cosa, un momento singolo in questo brano del Vangelo di Giovanni, è detto alla maniera di Giovanni. Gesù gli dice, ciò che tu sai essere già il progetto che stiamo attuando, il genio del Padre, la mia volontà, e cioè questa comunione con te, con voi, questo farvi partecipi della mia missione, questa chiamata che ho rivolto a te e a voi, questa missione che mi sto affidando, questo si compie passando attraverso quello che sto compiendo adesso. È proprio perché io vi servo, faccio il servo in mezzo a voi. È proprio perché voi, riconoscendo questo, possiate vivere alla mia maniera. Allora, è perché tu sia partecipe alla mia vita, alla mia missione, che io sto facendo questo. E allora Pietro dice, va bene, quello che vuoi, come vuoi, tutto quanto, non soltanto i piedi. Sul modo in cui Pietro si esprime, Gesù fa una riflessione ulteriore, anche questo appartiene alla consapevolezza che nel ricordo di Giovanni è la consapevolezza che un po' alla volta matura nei suoi di ciò che sta succedendo. Dice, tu hai bisogno di lavarti soltanto i piedi, cioè è uno che si è già lavato, però camminando per strada si è sporcato i piedi, ha bisogno di essere lavato i piedi. Questo non è che la tua relazione con me, diciamo, sta incominciando adesso, non è che non ci sia già una storia di affidamento, di presa sul serio della mia parola, di relazione con me, c'è questa storia, però c'è qualche cosa che ha bisogno di essere ancora lavato, ed è anche questo come tutto il resto, no? Anche questo lo faccio io come servizio a lei, anche quello che mi sta succedendo è per te. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse non tutti siete puri. Dunque anche nell'esplicito di questo rapporto con i suoi, Gesù non nasconde la consapevolezza che qualcosa non va. Anche tra i suoi. Giovanni lo ricorda così, lo dice in questo modo. Quando ebbe lavato loro i piedi, dunque passato l'ostacolo, superato l'ostacolo di Pietro che non capisce, vede tutto valicio e Gesù lava i piedi a tutti. E quando ha finito questo gesto. E riprende il suo posto, diciamo così, si è vestito normalmente, ed è ancora con loro. Ha ancora qualcosa da dire a loro. È in questo segno della cena con loro. C'è stato questo episodio e Gesù continua la sua relazione con loro, avendo compiuto quel gesto, e continuando a rivelarsi a loro e a rivelare loro qualcosa che appartiene alla loro storia. Voi mi chiamate maestro, mi chiamate signore. Ed è vero che sono maestro per voi, è vero che sono il signore. Lo capiranno dopo che cosa vuol dire questo. Anche qua conferma che hanno capito qualcosa di vero, non è che si sono sbagliati, però avete bisogno di capire qualcosa di più, e cioè il fatto che io, il maestro, il signore, io che sono quello che voi state seguendo con tutto ciò che avete capito, io dovete ancora capire questo, che io il vostro maestro, io il vostro signore, io il mandato da Dio, io il messaggio, cioè tutto quello che avete capito di me, io vi ho lavato i piedi. Mi sono messo in mezzo a voi in questa maniera, come colui che vi vuol servire, cioè colui che vuole rendervi possibile ciò che è bene per voi, vuol rendervi possibile la vita. C'è un segno in questo gesto che ho messo, ma un segno che dice chi io sono con voi, cosa vuol dire che io sono il maestro, io sono il signore. Come voi dovete capire il mio essere maestro e signore per voi? Maestro e signore? Allora vuol dire che voi imparate da me. Allora vuol dire che voi affidate alla mia parola. Vuol dire che vi affidate alla mia presenza, vi affidate al Vangelo, vi affidate al mio operare, cioè capite che nel mio operare è in questione la vostra salvezza. Bene, allora se io sono il vostro Maestro, il vostro Signore, come avete capito, allora vuol dire che voi dovete vivere come io sto vivendo. Il modo in cui io stabilisco le mie relazioni con voi è il modo in cui voi dovete da me imparare a vivere sulla terra. Sono il vostro Maestro, sono il vostro Signore. E essendo vostro Maestro e vostro Signore, vi ho lavato i piedi. Ed essendo miei discepoli e volendomi seguire, che criterio avrete nel vivere le relazioni tra di voi? Il mio criterio. Cioè sarete ciascuno per l'altro servo. Con me, come me, in mezzo a voi, sarà mio discepolo, sarete miei discepoli, nella misura in cui vi fate servi come sono io per voi. Che ciascuno voglia che la sua vita faccia vivere gli altri, che la libertà delle sue decisioni faccia vivere gli altri. Vi ho dato un esempio, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Non perché prendiate la sua mano il catino e vi no, perché facciate i servi. Perché questa relazione sia come indicativa espressione della realtà interiore della vostra relazione agli altri. E identicamente espressione della realtà interiore del vostro essere con me. Voi siete miei discepoli se vivete così come me. Voi mi ascoltate se assumete i miei criteri di vita, i miei criteri di relazione. Vi ho dato un esempio, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, un inviato non è più grande di chi lo ha mandato. Insomma, non è che voi siete così bravi, così grandi, da poter fare meglio di me dentro una storia concreta. Quello che potete fare, che mi è dato di fare, proprio in forza della mia relazione a voi, proprio in forza del mio essere fatto servo vostro, è imparare da me, è percorrere questa via. Cioè è essere in comunione con me nel mio salvare, nel mio compiere il disegno di Dio. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Bene, mi avete visto, mi vedete, sapete che io, il Maestro, il Signore, sono in mezzo a voi come colui che serve, lo sapete, beati voi se lo fate anche voi. So che uno sta facendo tutt'altro. Ve lo dico adesso, ve lo spiego adesso come in anticipo, infatti non capite bene cosa sto dicendo, ma ve lo dico adesso perché poi abbiate una parola da ricordare e che vi aiuti a capire quando succederà. E questa sarà anche la vostra grandezza. Voi sarete quelli che io mando, accoglierà, accogliendo voi, accoglierà me. Mi sarete testimoni, sarete parte della mia missione, della mia vita, ciò che io faccio sulla terra, parteciperete a questo. E chi vi accoglierà? Chi accoglierà la vostra parola? Chi accoglierà ciò che avete capito di me? Accoglierà me, sarà anch'egli parte di questa storia che incomincia con me. Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. La parola che, se la leggete oltre la formulazione immediata, cioè vedendo che è Gesù che dice queste cose a questi discepoli in questo momento, con il contesto nel segno che adesso, sta dicendo loro che egli continua ad aver fiducia in loro, che egli li manda a essere i suoi discepoli, a continuare la sua opera, e che essi saranno accolti, saranno presi sul serio. Ci saranno persone che, accogliendo la loro parola mediatrice, accoglieranno lui, e cioè accoglieranno il disegno del Padre. In questo senso, mandati efficacemente a rendere vera dentro la storia la missione del Signore Gesù, e si compie in questa maniera che a loro risulta tuttora incomprensibile, ma si compie. Ho fatto tardi, ricordo soltanto nuovamente un parallelo che ho fatto prima. Dal punto di vista di significato, di relazione con i suoi, qui è veramente detto la stessa cosa che è detta nei racconti sinottici dell'istituzione dell'Eucaristia, con i segni e le parole che vengono dette. Sono il pane di cui avete bisogno per vivere secondo Dio. Mi sono consegnato a voi in questo modo. Ho dato a voi non qualche cosa, ma la mia vita, la mia esistenza concreta. Potremmo anche dire, mi sono fatto vostro servo, ero lì a darvi il tempo, la pazienza, la parola ripetuta, ho dato per voi la mia esistenza concreta. E questo, nel tempo della passione e morte, diventa in qualche modo più evidente, ma è la mia vita, è la mia esistenza, sono vissuto e morto così per lui. Nei sinottici di istituzione dell'Eucaristia, qui in Giovanni, della banda dei piedi, con quello che Gesù anche esplicitamente dice nel ricordo di Giovanni. Ecco il compimento, potremmo vederlo dal punto di vista del compimento dell'alleanza, certo è la comunione che diventa efficace nella vita dei discepoli. I loro racconti mostrano l'efficacia della comunione nella loro vita. Lo hanno accolto, conosciuto, sono diventati parte della sua missione, della sua vita. I testi che prendiamo in mano, questo brano, per esempio, del Vangelo di Giovanni, per restare nel rapporto con il Signore esplicito nella nostra preghiera, questi testi sono il risultato della comunione che essi hanno accolto con la vita con il Signore e sono dati a noi come mediazione per cui possiamo accogliere questa vita con il Signore.